Ok, siamo pronti. Parola al segretario per l'appello.
Grazie, buonasera a tutti. Gargano, Cantoni, Savioli, Petrucci, Elsa, Po, Roncarati, Cocchi Bonora, Bianconi, Marchese, Marrone, Saltini, Ballotta, Cuochi, assente, Fabbri, Montanari, Amicucci, Girotti, Zannito, Fantuzzi, assente, Corazza, Santunione, Temellini, Piacquadio, Bottinelli. Numero legale garantito da 23 consiglieri.
Bene, numero legale raggiunto, abbiamo spazio alle comunicazioni. Il sindaco.
Buonasera Presidente, grazie. Ho alcune comunicazioni da sottoporre al Consiglio. Innanzitutto volevo comunicare che in data 28 agosto, in particolare in riferimento ai consiglieri Amicucci, Girotti, Zerotti, Zannito e Fantuzzi, che avevano presentato un documento in Consiglio Comunale, e come avevo garantito che avrei seguito l'iter di questo documento, è stato inviato alla Procura della Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti della Sezione Regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti in data 28 agosto. Seconda comunicazione, credo che i consiglieri comunali abbiano ricevuto la documentazione legata al verbale dell'organo di revisione, che è esaminata la suddetta richiesta dei consiglieri, e ovviamente si evidenzia che rispetto alla normativa è stata comunque è confermata. Poi il collegio comunque tiene a presentare che l'iter di presentazione è doveroso inviarlo comunque per una valutazione al Presidente del Consiglio, che valuterà direttamente l'inoltro al Collegio stesso. Quindi è semplicemente una precisazione rispetto alla modalità. La penultima comunicazione era un apprezzamento che mi sentivo di fare come sindaco e come rappresentante appunto a nome di tutta la giunta nei confronti dei nostri dipendenti del comune di Castelfranco Emilia, in quanto in particolare il settore economico finanziario, in quanto nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha analizzato 852 amministrazioni pubbliche sui principali aspetti gestionali del bilancio, in particolare dalla regolarità amministrativa e contabile agli equilibri finanziari. Il nostro ente, cioè Castelfranco Emilia, su i 153 enti che rientrano nella classe di merito a basso rischio, motivano, e noi Castelfranco facciamo parte di questo, di questa parte, i 153 enti rientrano nella classe di merito a basso rischio perché presidiano con un approccio olistico ed integrato tutti i tipi di controlli, scrive la Corte dei Conti, senza manifestare particolari criticità nei diversi settori, tra i quali ovviamente il comune di Castelfranco Emilia insieme ad altri comuni della nostra provincia. Questo è meritorio rispetto a ciò che normalmente si fa in questo comune non da adesso ma da diversi anni. E un'ultima comunicazione riguarda le poste di Manzolino. È da alcune settimane che la posta di Manzolino è chiusa. Io mi sono messo in contatto con il presidente, il direttore provinciale delle poste, al quale ho chiesto lumi rispetto a questa chiusura e soprattutto che cosa stava succedendo e il perché questo sportello era chiuso da un po' di tempo. È in atto una ristrutturazione dello sportello. Nella fattispecie le poste per fare le ristrutturazioni si appoggiano a una loro immobiliare, alla quale ovviamente è stato dato mandato per fare l'intervento di ristrutturazione l'estate ha mietuto ovviamente un po' di tempo, quindi le cose stanno un po' ritardando, ma visto che negli ultimi giorni era uscita la notizia che lo sportello era in dismissione, è chiuso e non verrebbe magari mai aperto, mai più aperto, vi confermo che vi anticipo che l'iter invece è tutt'altro, pertanto volevo rassicurare tutti coloro che usufruiscono di questo sportello che la situazione è questa. Sto aspettando un'ulteriore comunicazione da parte del direttore delle poste provinciali per fare poi una comunicazione ufficiale, perché ho chiesto i termini di inizio e di chiusura di quel tipo di intervento, in modo tale da dare informazione puntuale ai cittadini per cercare di limitare il più possibile i disagi, soprattutto alle persone più anziane che ovviamente magari usufruiscono dello sportello per ritirare banalmente la pensione o fare altro tipo di attività. Grazie.
Grazie al sindaco di Gargano. Ha chiesto di parlare l'assessore Bertoncelli.
Sì, buonasera a tutti. Alcune comunicazioni. Innanzitutto volevo comunicare che la delibera di variazione del piano strutturale comunale per l'individuazione del metanodotto di Bazzano, che è stata portata in commissione nella capigruppo di 10 giorni fa, viene ritirata e verrà discussa nel prossimo consiglio comunale utile. Secondo alcune altre comunicazioni, innanzitutto una comunicazione di ringraziamento da parte dell'assessore Matteo Silvestri, che non può essere presente oggi in consiglio, riguardo di tutte le comunicazioni, degli auguri, di felicitazioni per la nascita della piccola Adele avvenuta qualche giorno fa. Quindi a nome dell'assessore Silvestri ringrazio a tutti i dipendenti del comune, tutti i consiglieri che si sono palesati negli auguri per l'arrivo della piccola Adele. Volevo dare alcune comunicazioni rispetto ad alcuni lavori che sono in corso. Sono stati avviati con verbale di consegna inizio lavori gli interventi di miglioramento sismico e adeguamento energetico della scuola di Manzolino, che quindi è avvenuto in questi giorni l'accanteramento definitivo dell'area, partiranno i lavori in questi giorni in maniera importante. L'obiettivo è quello di completare i lavori stessi entro l'inizio del prossimo anno scolastico 2020-2021. Parallelamente sono stati completati i lavori per il miglioramento sismico e la realizzazione di alcuni spogliatoi per la palestra sempre delle Donne di Manzolino, palestra scolastica. Ai primi giorni della prossima settimana verrà arrivata all'uso della scuola e delle attività sportive. Sono iniziati i lavori del pedonale che da via Filzi porta al cimitero di via Noce a Piumazzo e è in corso la progettazione in coerenza e in accordo con la sovrintendenza paesaggistica della regione Emilia Romagna per la risistemazione e riqualificazione del muro chiusura delle scuole rosse, delle scuole medie di Castelfranco Emilia. Grazie.
Grazie assessore Bertoncelli. Altri interventi? Amicucci, prego.
Grazie Presidente. Mi rifaccio alla comunicazione che ha dato prima il sindaco Gargano in merito al verbale numero 46 del Collegio dei Revisori dei Conti, che effettivamente in sintesi afferma che la normativa è stata rispettata, e questo mi fa piacere. Detto questo, però, lo stesso verbale contiene un principio, secondo me, non condivisibile. Primo, perché non può essere demandato al Presidente del Consiglio la responsabilità e l'onere di fungere da filtro per eventuale corrispondenza indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti. E secondo, perché il Collegio dei Revisori dei Conti hanno dei compiti ben precisi nei confronti del Consiglio e dei consiglieri, compiti che sono sanciti dall'articolo 239 del testo unico degli enti locali, che sancisce che l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento. A tal proposito, l'articolo 62 del nostro statuto ribadisce che il collegio dei revisori svolge i compiti di collaborazione al consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, di proposta, vigilanza e controllo sulla regolarità contabile e di funzionamento della gestione. Detto questo, ritengo che il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti non mostra molta collaborazione verso il Consiglio e quindi verso i consiglieri. Mi fermo qui e non aggiungo altro. Grazie.
Grazie, consigliere Micucci. Prego, Petrucci.
Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti, ho diverse comunicazioni. La prima è di carattere personale, nel senso che per motivi personali mi dovrò assentare dai lavori del Consiglio dalle 20:30. E nel frattempo volevo segnalare volevo comunicare il contributo che ho visto che molti cittadini hanno fatto in maniera molto spontanea in diverse parti del nostro territorio, dopo che sono ripresi gli sfalci su tutto il territorio dei nostri parchi, delle nostre scuole, eccetera, perché si è visto sui social, insomma, che hanno raccolto tutta la plastica che era nascosta ovviamente fra l'erba alta, e quindi vorrei come in qualche modo sottolineare un plauso per questi nostri cittadini che hanno a carattere appunto, tengono molto all'ambiente. E ricordando che venerdì prossimo ci sarà anche lo sciopero, cosiddetto sciopero promosso da Fridays for Future, appunto venerdì, che vedrà il nostro territorio coinvolto in questa attività per tutta la settimana fino appunto allo sciopero Modena di venerdì prossimo. E un'altra comunicazione riguarda l'avvio dell'anno scolastico. E con piacere ho potuto partecipare all'avvio dell'anno scolastico anche nella frazione di Cavazzona, scuola Don Bosco, dove si è formata la prima classe. Sapete dagli organi di stampa che sembrava che la classe non si potesse formare, e invece 15 bambini, non più i 9 del preventivati di un anno ormai fa, hanno potuto sedersi sui banchi di scuola, e quindi anche l'attività scolastica con la presenza della nostra assessora Rita Barbieri è partita proprio con molto, molto bene. Volevo anche segnalare un'altra comunicazione proprio che mi è arrivata poco fa, cioè anzi questa mattina, perché c'è stato un mancato incidente, come si direbbe da noi in azienda quando si parla di sicurezza. Sempre alla Cavazzona, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale del cosiddetto Palazzone, perché un ragazzino che stava andando a prendere il pullman per venire a scuola più alle medie ha rischiato di essere investito da un camion che attraversava la frazione ai più di 100 km all'ora, così è stato stimato da chi ha potuto assistere a questo evento e mi ha riferito che gli si è gelato anche il sangue. Questi eventi purtroppo sono anche un po' accaduti negli anni precedenti. Volevo segnalare appunto adesso anche al sindaco se si può in qualche modo aumentare anche il controllo, in particolare nelle ore di accesso scolastico, proprio per evitare che si arrivi ovviamente a situazioni ben peggiori. Grazie, signor Presidente.
Grazie, consigliere Petrucci. Altri interventi? Prego, Girotti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ci uniamo alla richiesta del consigliere Pertucci per la messa in sicurezza e vigilanza dell'attraversamento della cavazzone, così come per tutte le fermate e plessi scolastici che sicuramente sono carenti della vigilanza dei nostri vigili, in particolare nelle frazioni ed evidenzia ancora la scuola elementare di Pianezza. In secondo luogo, in qualità di capogruppo consigliare della Lega e quindi a nome anche dei consiglieri comunali Zannito, Corazza e Fantussi, ci associamo alla comunicazione data prima dal consigliere Amicucci, aggiungendo che riteniamo che non sia etico chiedere a un consigliere, ma chiunque lo chieda, che le sue azioni di vigilanza ispettive e di controllo che la legge ci conferisce debbano essere vagliate dal Presidente del Consiglio e magari inviate non solo al Collegio dei Revisori ma non so chi. La nostra attività è autonoma, è indipendente e deve rimanere nell'esercizio proprio delle nostre funzioni che il consigliere Amicucci ha propriamente richiamato. Grazie a tutti.
Grazie consigliere Girotti. Non abbiamo altri interventi, quindi passiamo al prego Cantoni.
Grazie Presidente, e volevo intervenire in merito alle vicende che hanno interessato il Partito Democratico Nazionale negli ultimi giorni con la conseguente scissione. E come Partito Democratico di Castelfranco Emilia volevamo ribadire che, almeno sul nostro territorio, l'unità non è venuta a mancare. Crediamo tutti fortemente in questo progetto politico che era e deve rimanere la sintesi di idee diverse che culminano tutte in un'idea comune di paese migliore per tutti. Anche in questo Consiglio Comunale alcuni di noi si sono avvicinati per le scorse amministrative al Partito Democratico per la prima volta, consapevoli e consci che sia ancora l'unica via a livello locale, regionale e nazionale per portare avanti politiche democratiche e inclusive, ma anche progressiste, quelle che merita il nostro Paese. Grazie.
Grazie, consigliere Cantoni. Rettifico sulla chiamata delle presenze che i consiglieri Fantuzzi e Cuoghi avevano segnalato, comunicato la loro assenza. Direi che possiamo andare al primo punto dell'ordine del giorno di oggi, che sono la costituzione delle commissioni consigliari. Sono organi che sono previsti dallo statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale che li instaura all'interno di se stesso. I capigruppo hanno comunicato al Presidente del Consiglio entro i 60 giorni previsti i nominativi dei consiglieri che fanno parte delle commissioni e quindi noi questa sera andiamo a deliberare appunto l'istituzione delle commissioni consigliari permanenti come dall'articolo 12 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, individuando in conformità alle esigenze del capigruppo quali componenti delle stesse i seguenti consiglieri comunali, dei quali vi do subito lettura. Nella Commissione 1, che è la Commissione per gli affari istituzionali e l'organizzazione, Girotti Girotti Cristina, Amicucci Modesto, Piacquadio Ugo, Marrone Giovanni, Salvioli Alessandro, Ballotta Matteo, Cantoni Silvia, Sant'Unione Silvia, Montanari Diego e Pier Fabri Francesco. Commissione 2 per le politiche culturali e sociosanitario, che prevedono pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero, problematiche giovanili, politiche per la salute e per il benessere, politiche sociali e assistenziali, rapporti con il volontariato, politiche giovanili, politico culturale e per l'immigrazione e l'integrazione. Fantuzzi Enrico, Amicucci Modesto, Bottinelli Laura, Saltini Andrea, Cuoghi Paola, Cocchi Bonora, Besma Issa, Temellini Andrea, Montanari Diego e Pier Fabri Francesco. La Commissione 3, per le politiche del territorio e degli interventi, si occupa di urbanistica, ambiente, lavori pubblici, viabilità, patrimonio, mobilità, protezione civile, politiche energetiche, agricoltura, interventi economici, attività produttive, sicurezza, legalità e rapporti con le frazioni. I componenti sono Zannito Massimo, Amicucci Modesto, Piacquadio Ugo, Bianconi Susanna, Po Giampiero, Petrucci Luca, Marchese Alessandra, Temellini Andrea, Montanari Diego, Fabri Pier Francesco. Credo che non sia previsto nessun tipo di discussione, essendo scoppato l'instaurazione di queste commissioni, per cui io passerei direttamente a mettere in voto questa delibera. Quindi, se non ci sono interventi, chiedo a voi di votare chi è favorevole per l'istituzione delle commissioni come vi ho dato lettura. Per alzata di mano, chi è favorevole? Mi sembra di vedere l'unanimità, facciamo una prova. Chi è contrario? Chi è astenuto? Quindi il Consiglio Comunale approva all'unanimità. Certamente l'immediata eseguibilità, quindi torniamo a votare. Chi è favorevole? Come prima, direi unanimità. Per agevolarvi, direi che vi do indicazione di chi sono i consiglieri anziani all'interno delle tre commissioni, che saranno coloro che nell'immediato, io sollecito a mettervi, come dire, in moto per convocare le commissioni e renderle subito attive. Nella commissione 1 il consigliere anziano che ha questo incarico è Cantoni Silvia, nella commissione 2 è Besma Issa, nella commissione 3 è Petrucci Luca. Passiamo quindi al successivo punto all'ordine del giorno, che è il recepimento della DAL numero 186 del 2012 in materia di disciplina del contributo di costruzione. Qui chiediamo l'intervento a illustrarcelo dell'assessore Bertoncelli. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Questa sì è una delibera che abbiamo discusso abbastanza ampiamente, per questo ringrazio anche l'architetto Valerio Ventura che è venuta a spiegare tutta la complessa costruzione del contributo di costo di costruzione per quello che riguarda la realizzazione di nuovi edifici e della realizzazione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione all'interno del nostro territorio. Questa delibera il recepimento di una decisione dell'Assemblea legislativa del 186 del 2018 che va sostanzialmente a rivedere tutti quelli che sono i parametri per il contributo di costo di costruzione che, facendo riferimento soprattutto alla parte residenziale, si suddivide in oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e contributo vero e proprio di costo di costruzione. Poi ci sono le varie diciture per quello che riguarda invece il territorio agricolo e il territorio artigianale, industriale, comunque gli ambiti produttivi. È il recepimento, come dicevo, di questa direttiva dall'Assemblea legislativa che va a rivedere tutti i parametri per quello che riguarda questi contributi, con alcuni distinguo molto importanti che sono già definiti all'interno della DAL, per far prima la chiamo in questa maniera, che il Comune di Castelfranco ha potuto in alcuni casi recepire o modificare secondo una serie di valutazioni che sono state fatte dagli uffici e dalla giunta comunale. In merito a tutti quelli che gli interventi che sono di nuova costruzione, riqualificazione e ristrutturazione del nostro patrimonio edilizio privato. Tengo a precisare che questo è un primo recepimento perché, come si era già esplicitato in commissione, in capigruppo, la decisione dell'Assemblea legislativa fa riferimento a tutti quegli obiettivi e tutte quelle prerogative che sono proprie della nuova legge regionale sull'urbanistica, la legge 24, che definisce non solo gli ambiti di nuova costruzione, di riqualificazione, ma tutta una serie di interventi che sono riqualificazione, addensamento e ristrutturazione urbana, che in questo momento sostanzialmente, ma non solo a Castelfranco Emilia, sostanzialmente in tutto il territorio regionale, cozza un po' con quello che è la situazione della pianificazione urbanistica territoriale, dove ci sono tutta una serie di comparti, tutta una serie di possibili modificazioni del nostro territorio urbanizzato che in questo momento non è possibile applicare sulla nostra in coerenza col nostro strumento urbanistico è vigente, e quindi questo è un primo passaggio che sarà poi oggetto in un secondo momento di modifica in recepimento, appunto, come dicevo, a quello che sarà tutto il percorso per l'approvazione del nuovo piano urbanistico generale. Mi fermo qui perché comunque, come dicevo prima, la discussione è stata abbastanza, come dire, particolareggiata e approfondita in capigruppo, e lascio la parola ai consiglieri. Grazie.
Grazie, assessore Bertoncelli. Diamo inizio al primo giro di interventi, che ricordo che sono 8 minuti per i primi e 5 seguono gli altri. Se non ci sono interventi, archiviamo l'argomento. Prego, Temellini.
Grazie, Presidente. Sono scusato la voce, ma insomma arrivo praticamente più vicino al microfono. Allora, intanto preciso che non è questo l'intervento principale, quindi è quello breve. Buonasera a tutti. Accogliamo favorevolmente lo spirito della proposta che, anche sulle indicazioni della legge regionale, tenta di incentivare il recupero dei degradi urbani e nel contempo di limitare e scoraggiare l'edilizia in zone esterne al territorio urbano. Come sappiamo, nei centri urbani del capoluogo e di qualche frazione abbiamo diverse situazioni di degrado che in alcuni casi, e ci è stato precisato in commissione, sono già state oggetto di ipotesi di tentativi di recupero, però che non si sono mai finalizzate. Nel centro del capoluogo stanno continuando i lavori di riqualificazione della via Emilia, ma se a tale riqualificazione non facciamo seguire una riqualificazione almeno degli edifici del centro, ce ne sono diversi, insomma, che sono, credo, sotto gli occhi di tutti, ci pare che il lavoro che viene fatto dall'amministrazione, cioè il lavoro che viene fatto per, diciamo, di abbellimento, rimane comunque zoppo, e che alla fine l'obiettivo, che era quello di una riqualificazione totale del centro storico, non possa essere perseguito. Non crediamo che una bella via Emilia, sulla quale si affacceranno comunque edifici in degrado, possa dare quell'idea di ristrutturazione che pensiamo fosse, anzi crediamo, siamo sicuri, insomma, che fosse l'origine dei lavori appaltati. La riduzione degli oneri, ci è stato spiegato in commissione, è prevista in questa proposta, ma noi crediamo sia troppo contenuta per aiutare chi avesse l'idea di ristrutturare in centro. Per incoraggiare questa azione di ristrutturazione avremmo osato di più, uso questo termine, avremmo ridotto maggiormente gli oneri per questo tipo di ristrutturazione. C'era, sembra che ci fosse la possibilità, però insomma siamo rimasti un po' abbottonati. Un pensiero analogo l'abbiamo relativamente al possibile recupero di edifici rurali delle nostre campagne. Ci sono tanti casi che forse anche per difficoltà economiche in cui si lascia al tempo la demolizione dei vecchi caseggiati, ce n'è più di uno insomma in giro per le nostre campagne, sono lì che aspettano che il tempo li distrugga. In questo caso la proposta in esame non prevede alcuna agevolazione, di conseguenza è facile pensare che non vi saranno molti recuperi di questo tipo, rimarranno così, pian pianino si degraderanno da soli. Anche qui avremmo preferito usare di più, e visto che questi edifici già esistono, tanto vale che si tenti anche questo tipo di riqualificazione. Preciso qui che questa riqualificazione intenderemo, cioè, una ricostruzione fedele di quello che c'era, cioè non intendiamo cioè convertire, come è stato fatto magari in passato, delle cubature in borghi, eccetera. No, stiamo pensando al fatto che piuttosto che una casa disastrata potrebbe esserci una casa fatta bene, esattamente come era quella originale. Vorremmo poi esprimere anche una perplessità anche sull'entità delle revisioni previste, revisioni in termini nella proposta, no? ci sono le revisioni di oneri previste nella proposta in oggetto di delibera, dove si vada a costruire un nuovo nell'esterno del territorio urbanizzato. Siamo d'accordo sulla linea che queste situazioni non debbano essere incentivate, ma gli esempi che voi riportate, che peraltro sono piuttosto esplicativi e vi ringrazio, però si notano degli aumenti che superano anche il 100%, ecco, questo ci sembra un po' eccessivo. Basta, ho finito, grazie.
Grazie, Camilleni. Abbiamo altri interventi? Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come ricordato dall'assessore Bertoncelli e anche dal consigliere Camellini, effettivamente questo recepimento della delibera regionale va a inserirsi nella nuova legge urbanistica regionale, che ricordiamo è stata approvata ormai nel dicembre 2017 e che aveva tra i punti cardine della nuova normativa uso differente del territorio volto ad arrivare al consumo di suolo a saldo zero e quindi volto all'importante recupero del territorio già urbanizzato. Ecco, all'atto pratico possiamo vedere che se questo Consiglio oggi approverà questo recepimento, avremo anche una piccola rivoluzione, passatemi il termine, nei canoni di costruzione di questo Comune. Se infatti fino ad oggi per una nuova costruzione all'interno del territorio urbanizzato e all'esterno, quindi su suolo potenzialmente vergine, gli oneri e quindi la spesa erano identici, dopo il recepimento non sarà più così. Avremo infatti davvero un disincentivo sulle nuove costruzioni in generale, con un aumento che mediamente sarà del doppio per gli oneri sulle nuove costruzioni fuori dal territorio urbanizzato, che è, ricordiamo, quello che dovremmo cercare di tutelare. Dall'altra parte verrà introdotto un forte incentivo per le ristrutturazioni, che vedranno abbattersi gli oneri del 22% e del 31% a seconda se vi sia o meno aumento. Riassumendo, da quando questa delibera entrerà in vigore, costerà di più costruire una nuova abitazione, soprattutto fuori dal territorio urbanizzato, e invece costerà meno, anche abbastanza meno, ristrutturare all'interno del territorio urbanizzato. Ci sembra la strada giusta per una visione diversa di utilizzo del territorio, che necessita e necessiterà sicuramente sviluppo, ma di uno sviluppo diverso, più attento e rispettoso dell'esistente e dell'ambiente, che non stravolga, salvo eccezioni e necessità, ma semmai riqualifichi quello già esistente. Ora, detto ciò, andando nel corpo del testo della delibera da approvare, vediamo come la discrezionalità non era tantissima, ma è stata, secondo noi, cadenzata abbastanza bene. In particolare, non ravvisiamo alcuna criticità nella classe assegnataci dalla regione, da norma e da collocazione geografica, e anche soltanto per storicità ed equità sociale, essendo da sempre il Comune di Castelfranco in prima fascia. Siamo poi molto convinti nella scelta di incrementare ulteriormente all'interno del territorio urbanizzato la riduzione del costo di costruzione, già introdotta dalla Regione per gli immobili dismessi o in via di dismissione nelle aree indicate nel PSC. Quindi quelle già indicate, parliamo appunto delle due aree a Castelfranco e delle tre aree a Piumazzo al momento. Questa ulteriore riduzione introdotta appunto dal Comune del 15% porta a un totale del 50% le riduzioni che verranno applicate sulle aree appunto dette in centro storico, e si inserisce perfettamente in quell'opera di riqualificazione del centro storico portata avanti dall'amministrazione, andando a incentivare appunto anche il recupero del territorio privato. Questo perché un centro riqualificato, più bello sicuramente, ma soprattutto abitato e vissuto, è ciò che davvero potrebbe generare sicurezza anche, ed è un obiettivo che si potrà raggiungere soltanto con un lavoro appunto congiunto tra la parte pubblica e il privato. Poi, per scelta, non si vanno a ridurre gli oneri di urbanizzazione per le frazioni, ma anzi, nell'ottica di una ritrovata uniformità in questa materia, anche in questo Comune arriviamo a uniformare gli oneri di urbanizzazione, ricordando infatti che fino ad oggi, fino a se approveremo ci sarà una, anche qui un bel cambiamento, in quanto all'oggi le frazioni individuali raccolte da Rastellino godono ancora di un incentivo che era volto a contrastare lo spopolamento, cosa oggi un po' anacronistica se pensiamo che Recovato ha ben 600 abitanti, quindi diciamo si può ritenere risolto questo primo problema. Bene anche l'incentivo sugli oneri di urbanizzazione secondari per gli interventi relativi a residenze per anziani, strutturali, socioassistenziali, sanitarie ed educative. Questo in linea e coerentemente con la visione politica volta a incentivare e favorire l'assistenza alle fasce deboli della nostra comunità, qualunque esse siano, anziani, minori, stranieri, e a dare ulteriore supporto ai fondamentali servizi per l'infanzia. Infine un accenno ulteriore all'incentivo sempre del 20% sui soldi oneri di urbanizzazione secondaria per le costruzioni edilizia residenziale e sociale, che anche qui ci sembra adeguato per perseguire il principio sociale volto a arricchire l'offerta di alloggi per soggetti e famiglie meno abbienti a canoni e prezzi concordati, soprattutto in un momento in cui il mercato, anche a Castelfranco, complice i nuovi insediamenti industriali, appare abbastanza saturo di alloggi a buon mercato. Insomma, sostanzialmente un recepimento che ci appare ottimo per un cambio di passo sulle politiche di sfruttamento del territorio che va a incentivare in maniera precisa, con attenzione anche ai conti, le politiche di qualificazione del territorio, supporto sociale e anche sicurezza. Grazie.
Grazie consigliere Salvioli. Altri interventi? Prego, consigliere Zanito.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Comunico che il PUG non è l'argomento principale. Partendo dal principio della rigenerazione del territorio urbanizzato e dal consumo di suolo zero, condividiamo in pieno le politiche e le azioni di incentivare tali obiettivi. Però dall'esame complessivo della presente proposta, delibera in materia di disciplina del contributo di costruzione, riteniamo che ci debbano essere azioni maggiori, più incisive. Lo stesso vale per l'analisi sugli incentivi non dati alle politiche ambientali che comunque si potevano adottare. Per quanto riguarda il recupero del patrimonio degradato, riteniamo che debba essere ben censito sul capoluogo e nelle frazioni e inserito in maniera compiuta ed esaustiva nel futuro PUG. Grazie.
Grazie consigliere Zanito. Abbiamo altri interventi? Prego, consigliere Piacquadio.
Buonasera e grazie Presidente. Allora, in merito all'ordine in oggetto, per quanto riguarda il recepimento della DAL numero 186/2018, come principi, basi fondamentali, ci troviamo quasi in linea con tutte le proposte in recepimento di questa delibera regionale. Altresì notiamo che gli spazi dati al Comune di Castelfranco per quello laddove vi è la facoltà di modificare o quindi ridurre eventualmente le percentuali di sconto sugli oneri lì attribuiti, notiamo che ci sono alcune differenze che a nostro avviso, alcuni valori che potevano essere più o meno incisivi. In primis, in quanto il Comune colloca nella prima classe, e già questo è un elemento facoltativo, in quanto essendo tra i 50.000, al di sotto dei 50.000 ma superiore ai 15.000 abitanti, però confinante con un comune capoluogo ed essendo sulla via Emilia, si è voluto scegliere di stare nella prima classe relativamente agli oneri, ai contributi di costruzione. Per quello che invece in merito alle singole voci possiamo notare che non vi sono riduzioni in merito all'area di insediamento all'aperto, quindi parliamo di attività principalmente sportive. Ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, oltre al 35% fissato per legge, il Comune decide per le ristrutturazioni un 15% in più di riduzione. A nostro avviso si poteva fare meglio, magari individuando anche ambiti più precisi, come la fascia della stazione in direzione est, oltre alla via della Vacca, piuttosto che nelle frazioni, dove non si apportano ulteriori variazioni né riduzioni. Per quanto quanto riguarda gli oneri, i contributi avuti grazie a queste nuove costruzioni o ristrutturazioni, auspichiamo, invitiamo il Comune a utilizzare tali fondi esclusivamente a titolo di investimento e non in spesa corrente. Questo per dare maggiore forza a tutti i problemi infrastrutturali presenti sul territorio castelfranchese. Per quanto riguarda un'altra delle voci che ci ha particolarmente colpito è quella relativamente alle riduzioni, ora il Comune non applica riduzioni in aree produttive ecologicamente attrezzate con l'acronimo di APEA. Queste sono nate principalmente per dare vita ad una vera politica ambientale che coniughi lo sviluppo economico con la tutela dell'ambiente, quindi parliamo principalmente di aree industriali e artigianali. Questo regolamento, quindi, come da recepimento della delibera regionale, punta principalmente all'obiettivo di sostenibilità dello sviluppo locale e gli oneri potevano essere ridotti fino a un 20%. Per quanto riguarda ulteriori variazioni, non abbiamo riscontrato determinate incentivi in merito alle frazioni del Comune di Castelfranco, dove si poteva agire con maggiore forza. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l'attuazione di ulteriori misure in qualità edilizia e quindi anche nel caso di interventi edilizi con elevati standard di qualità architettonica, efficienza energetica e sostenibilità dell'edificio, il Comune che ha la facoltà di applicare delle riduzioni, in questo caso non ha applicato alcuna riduzione. Anche qui si parla di aspetti comunque di sostenibilità ambientale. Poi, in merito ai contributi DS riguardanti principalmente le attività estrattive che sono esentate da queste due voci, voglio ricordare che il contributo D è il contributo che da corrispondere a titolo di disinquinamento ed il contributo a voce S e di sistemazione dei luoghi dove ne siano state alterate le caratteristiche. Quindi in questo caso sul recepimento della delibera regionale si è voluta esentare le attività estrattive. Un'altra delle indicazioni che in merito ai valori unitari all'interno dell'allegato della delibera, del recepimento della delibera regionale, vogliamo ricordare che, cito testualmente, in attuazione della legge urbanistica regionale all'interno del territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 35% per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione. Per i medesimi interventi i comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni fino alla completa esenzione del contributo. Noi crediamo che in tal senso non sia stato fatto abbastanza, ricordando sì che oltre al tessuto, per quello che riguarda le nuove costruzioni, laddove oltre il tessuto urbanizzato siamo pienamente d'accordo nel disincentivare e non dare alcuno strumento utile a tal fine. Altresì riteniamo che non esiste solo il centro di Castelfranco Emilia, non esiste solo la Via Emilia, vi sono in altri comuni, in realtà anche di Modena, dove sono stati individuati ambiti, funzioni o destinazioni, quali una fra le tante idee era quella della casa bottega, ovvero andare nelle periferie a recuperare siti edilizi che potessero essere riconvertiti in tal senso. Non vi sono novità, idee che portano un voto favorevole a questo ordine del giorno. Grazie.
Grazie consigliere Piacolini. Consigliere Micucci, prego.
Grazie Presidente. Il comparto dell'edilizia è in crisi ormai da più di 10 anni e tutti sappiamo che se non riparte l'edilizia non riparte l'economia. E per questo penso che innanzitutto la Regione in primis e il Comune dopo potevano e dovevano fare di più per dare sostegno e aiuto alle imprese. Tutti siamo d'accordo sul concetto di rigenerazione urbana, di stop alla cementificazione selvaggia. Peccato poi che la stessa giunta non si preoccupi di salvaguardare ad esempio il terreno fertile di Piumazzo, autorizzando lo scempio delle cave. Ma ritorniamo sull'argomento. La regione ha inserito il nostro comune in classe 1, che, come ha detto chi mi ha preceduto, è prevista per i comuni con più di 50.000 abitanti. Ma il comune poteva anche deliberare di passare in classe seconda. Cosa avrebbe comportato? Una riduzione dei costi di costruzione di almeno il 20%, e già questa la ritengo una scelta penalizzante. Mi voglio soffermare in particolare sul punto 5.1.1 della delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale, che qui andiamo a recepire, che tratta le riduzioni di valore A, dove per A si intendono i valori media dei valori OMI di zona per un coefficiente 0,475 che è stato fissato per gli interventi di edilizia residenziale. Tale valore specificato è da intendersi di euro 1050. Ricordo che la delibera del Consiglio regionale numero 1108 del 99 stabilisce che il contributo di costruzione è di 900.000 lire. Quindi come si arriva a 1050 euro? Se guardiamo sul sito web del Comune di Modena, è stata pubblicata la delibera di giunta 691 del 4 dicembre 2018, quindi non 10 anni fa, con cui si recepisce l'adeguamento Istat del più 0,9% rispetto all'anno precedente e fissa il costo di costruzione in euro 854,63 al metro quadro. Qui c'è già il primo punto. In Emilia Romagna si è deciso di porre come limite minimo quello che per gli altri territori della nostra nazione è già il massimo. Pensate che a Roma, con decorrenza 1/6/2019, il costo di costruzione è fissato in euro 433,90. Il successivo punto 5.2.3 chiarisce definitivamente che la scontistica precedente, cioè quella dei punti 5.1 e 5.2, non si applica nelle zone OMI il cui valore A risulta inferiore a 1050, e questo conferma che ci troviamo di fronte a un forte aumento del costo di costruzione. Infatti, se prendiamo i valori OMI di Castelfranco Emilia, zona residenziale, perché sappiate che Castelfranco Emilia ci sono ben 4 zone, per abitazione civile il valore minimo è fissato in 1650 euro, il massimo in 250, facendo la media viene 1850, moltiplicato per il parametro fissato dalla regione 0,475, arriviamo a 878,75, quindi per arrivare a 1050 c'è una differenza del 20%. Proprio per questo ritengo che sarebbe stato più corretto indicare come valore A non 1050 euro come fissato dalla regione, ma i 900.000 lire di cui la delibera del Consiglio regionale 1108 rivalutato su base Istat. Se passiamo poi alla tabella 4, sempre nel punto 5.2.3, che fissa le scontistiche percentuali che i comuni possono applicare a fronte della quantificazione del valore del nuovo costo di costruzione, vediamo che lo sconto massimo innanzitutto non si applica per i parametri OMI inferiori ai 1050, e secondo, se uno volesse applicare il massimo dovrebbe avere un OMI medio di 2100 euro, cioè quindi sono costi ipotizzati alle stelle. In merito ai valori OMI, argomento che abbiamo affrontato anche in commissione, la Corte di Cassazione, con diverse sentenze, ricordo la più recente, la 3197 del 9 febbraio 2018, ha stabilito che le quotazioni OMI costituiscono soltanto uno strumento di ausilio e di indirizzo per l'esercizio delle potestà di valutazione stimativa, sono idonei solamente a condurre ad indicazioni di valore di larga massima. È un principio che è già stato richiamato dalla sentenza 21.569 del 2016, che asseriva appunto che le stime dell'OMI sono meri valori presuntivi. Ma non solo la Corte di Cassazione, ma anche le commissioni tributarie regionali e provinciali hanno consolidato in questi anni il principio secondo cui le valutazioni OMI sono mere elaborazioni statistiche. Ricordo la sentenza 2549 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, secondo cui appunto le quotazioni OMI rappresentano solo il dato iniziale al fine di individuare il valore venale. Nel 2016, nel settembre, anche la Banca d'Italia, aggiornando i circolari 285 del 2013 e 288 del 2015 per l'attuazione della valutazione dei beni immobili al fine di recepire la direttiva comunitaria 2014/17/UE della Comunità Europea, ha di fatto bocciato le quotazioni ONU per la valutazione degli immobili, escludendo che gli immobili possono essere stimati facendo riferimento appunto alle quotazioni ONU. Ancora, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 16 del 26 aprile 2018, ha precisato che le quotazioni ONU rappresentano solo un dato iniziale ai fini dell'individuazione del valore venale. A tal proposito, dopo che la Regione ha adottato questa delibera che oggi si va a recepire, un parlamentare ha presentato una specifica interrogazione al Governo, chiedendo appunto quale metodo di calcolo debbono seguire le regioni per quantificare correttamente l'onere del costo di costruzione. Il Governo, il 28 novembre 2018, quindi pochi mesi fa, in persona dell'ex ministro Toninelli, ha risposto che le modalità di determinazione dei costi, sia dell'edilizia agevolata che dell'edilizia sovvenzionata, sono quelli fissati dal decreto ministeriale 5 agosto 1994. In particolare, l'articolo 9 di questo decreto dispone che l'aggiornamento dei costi definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano può essere effettuato annualmente sulla base della variazione percentuale registrata dell'indice Istat generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. Pertanto, ai sensi del decreto ministeriale citato, il Ministero, acquisita la variazione percentuale comunicata dall'Istat, la trasmette alle regioni che a loro volta, tramite i loro assessorati competenti, la trasmettono ai comuni. L'unico metodo di calcolo, quindi, è quello previsto dal testo unico dell'edilizia. Il valore da prendere a riferimento è quello fissato appunto dal decreto ministeriale che ho citato, 5 agosto 1994, quindi quello legato ai costi di costruzione dell'edilizia agevolata, che è cosa ben diversa dai prezzi dell'osservatorio del mercato immobiliare, seppur diminuiti ricorrendo a fantasiosi moltiplicatori. Il costo dell'edilizia agevolata da prendere a riferimento, quindi, come già detto, quello del decreto ministeriale 5 agosto 1994, poi rivalutato ogni anno sulla base di un parametro Istat che lo stesso Ministero invia annualmente alle regioni. A tal proposito, recentemente, proprio l'ANCI di Brescia, interpellata in merito, ha fatto la ricostruzione di questo valore per la Regione Lombardia. Per la Regione Lombardia non si arriva neppure a 500 euro. Detto questo, ritengo che il recepimento di questa delibera, peraltro, non è stato sfruttato neppure per poter inserire quella scontistica di cui soprattutto le imprese, che sono l'anima del nostro territorio, avevano bisogno. Si pensa addirittura che non ci sono scontistiche neppure per le tettoie. Immaginate un'impresa che vuole mettere fuori qualcosa che ha accatastato e lo vuol coprire con una tettoia, non c'è neanche l'incentivo per quello. Mi fermo qui, grazie.
Grazie, consigliere Cucci. Ci sono altri interventi? Prego, Sant'Unione.
Grazie Presidente. A mio sfavore, ma diciamo per un buon funzionamento del Consiglio, le chiedo di controllare le tempistiche degli interventi di tutti, la mia compresa, e di fermarmi, grazie.
Sono stati così 8 minuti esatti quelli del dottor Amicucci.
Grazie, così rimaniamo nei tempi. Grazie mille. L'ha detto benissimo il consigliere Tomellini nell'intervento che mi ha preceduto, che ha spiegato molto bene qual è la nostra posizione, nel senso che gli obiettivi che attraverso le scelte che vengono fatte si vogliono perseguire sono degli obiettivi sulla carta sicuramente condivisibili, ma il tipo di intervento che è stato messo in atto con gli spazi che ci potevano essere è un intervento che noi definiamo tiepido. Si poteva usare di più, perché seppur è vero, e guardo il consigliere Salvioli, che c'è un disincentivo sulle nuove costruzioni, in particolare fuori dal territorio urbanizzato, e credo che nessuno in questo consiglio possa essere, diciamo, contrario a questo tipo di obiettivo, a questo tipo di progettualità, Non è esattamente vero che c'è un forte incentivo sulle ristrutturazioni. Se era un'occasione, a nostro parere, per dare un segnale anche politico, ovviamente negli spazi consentiti dalla normativa regionale, rispetto a una scelta che questo comune poteva fare più forte sul tema del riuso, del riutilizzo, della ristrutturazione, come dire, dell'agevolare il miglioramento e il recupero di quello che c'è. Perché se vogliamo andare davvero ad attuare una politica che peraltro per certi versi ci viene imposta anche dalla legge regionale, per certi versi dico ben venga, di consumo di suolo saldo zero, dobbiamo operare su questo tipo di interventi. Dobbiamo operare anche su questo tipo di interventi, che raggiungono questo obiettivo e che nello stesso tempo consentono una riqualificazione del territorio, non soltanto della parte urbano-urbanizzata. Ci sono alcuni centri storici che secondo il nostro parere potrebbero estremamente migliorare attraverso degli incentivi alle ristrutturazioni, ma anche il territorio rurale. L'ha detto il consigliere Temenin, quando parliamo di territorio rurale assolutamente dimentichiamoci di quegli interventi che noi non condividiamo, fatti diciamo alla fine degli anni, negli anni 90, ecco, fine degli anni 90, quelli che abbiamo chiamato i borghi rurali, che erano frutto appunto di una normativa che consentiva interventi anche importanti nelle campagne, che però non sono stati un recupero fedele di quello che è il patrimonio architettonico e urbanistico delle nostre campagne, creato dei piccoli borghi che certamente hanno evitato di avere dei ruderi, ma comunque che sono andati sicuramente a snaturare quelle che erano le caratteristiche del nostro territorio rurale. Quindi non è quello, ma è provare a incentivare, ovviamente con la collaborazione dei privati proprietari, e questo è evidente, anche il recupero per tutto quel patrimonio importante che tutto il nostro territorio rurale ha e che per una parte sicuramente consistente si trova in situazioni di abbandono, se non di vera e propria decadenza. Io vorrei capire anche un'altra cosa, perché non abbiamo per noi vorremmo capire anche un'altra cosa, perché anzi due punti. È un primo passaggio che sarà poi oggetto di ulteriore modifica con l'adozione del nuovo strumento urbanistico. Questo elemento è emerso sia in sede di capigruppo sia questa sera. Allora, chiediamo un chiarimento da questo punto di vista, cioè l'intervento che andrà a consentire una diversa applicazione del contributo di costruzione che viene stabilito attraverso questa delibera passa semplicemente, tra virgolette, dalla nuova pianificazione urbanistica e quindi da nuove previsioni all'interno del PUC, o sarà proprio oggetto di una modifica proprio come percentuale del contributo di costruzione in sé? Cioè, qual è poi l'effetto, perché a questo punto a noi non è ben chiaro quale potrà essere poi l'effetto delle scelte fatte oggi rispetto all'adozione del nuovo strumento urbanistico e quanto, come dire, no, possano essere di ulteriore incentivo, in particolar modo, ripeto, rispetto al tema del riutilizzo e del recupero dell'esistente, che noi crediamo sia la grande sfida su cui tutti noi dobbiamo lavorare per il nostro territorio. Ulteriore elemento che volevamo chiarire, emerso anche questo come dubbio in occasione della capigruppo commissione, è le scelte di applicazione degli spazi dati dalla delibera regionale, quindi applicazione fedele piuttosto che utilizzare lo spazio che la delibera lasciava. Da quali criteri sono stati dettati? Cioè, nel momento in cui è stato deciso una percentuale piuttosto che un'altra, è stata fatta una valutazione rispetto anche agli impatti su tutto il territorio? È stato creato un tavolo, sono stati consultati i tecnici, cioè a livello ovviamente così di verifica, di consultazione, ma come sono state fatte le scelte nei margini discrezionali ovviamente consentiti dalla normativa regionale, dalla delibera regionale, per arrivare a questo tipo di scelta, cioè è stata fatta un'analisi puntuale, ambito per ambito, volevamo capire anche questo, al netto del fatto che, ripeto, lo definiamo, uso questo termine, un intervento tiepido, che poteva spingersi di più. Grazie.
Grazie consigliere Santunione. Io darei la parola all'assessore. Prego, Girotti.
Grazie Presidente, il mio sarà l'intervento principale. Allora, condividiamo la contrarietà, l'abbiamo espressa ampiamente anche a suo tempo in Regione Emilia-Romagna, sui metodi, sui criteri, sui parametri adottati dalla Regione Emilia-Romagna nella riforma della disciplina sul contributo di costruzione, come già esaustivamente espressi dal consigliere Mucucci. Come già esposto con chiara breve sintesi nel nostro consigliere Zunito, rimarchiamo come questa proposta di delibera non sia solo un atto tecnico, ma anche, e fortemente, un atto squisitamente di natura politica, dove l'amministrazione dà un chiaro indirizzo nelle singole voci alla specificità del territorio locale e quindi agli obiettivi, alle priorità che intende dare con le scelte fatte e che si vincono anche da questo primo approccio, brevemente detto, di scontistica, là dove chiaramente la Regione lascia spazio alla flessibilità. Ci sono 22 punti di flessibilità, forse è sfuggito al consigliere del PD perché ne ha adottati veramente pochi di flessibilità. In questo senso riteniamo che comunque la Regione, pur rincarando i prezzi con i valori OME, tutti i parametri che ha adottato, comunque abbia lasciato uno spazio di autonomia, di flessibilità nelle scontistiche, quindi di un'azione, un aumento al Comune. In questa proposta di delibera manca un aiuto forte e concreto all'economia del nostro territorio, alla sostenibilità, alla qualità, alla rigenerazione urbana, al sostegno ambientale ed energetico. Ne parlate tanto, vedo che avete anche delle emozioni, ma all'atto dei fatti qui non vedo nessuna scontistica. Avremmo voluto conoscere il parere, anche ancorché preventivo, comunque di indagini espresso dalle associazioni di categoria, dai geometri, dagli architetti, dalle associazioni dei costruttori, ma non abbiamo nemmeno visto la convocazione della consulta economica e quindi a questo proposito vi chiediamo se sono stati convocati, interessati e se sì, perché a noi consiglieri non è stato reso noto nulla. Se è vero che ad oggi questo strumento è per così dire limitato, perché sappiamo che dovrà forzatamente andarsi a incrociare con il PUG, che comincerà la sua adozione nel gennaio 2021 e da lì durerà per un altro percorso, sappiamo anche che questi primi passi, come noi sicuramente abbiamo dimostrato in comuni dove abbiamo recentemente vinto le elezioni, sto parlando di Sassuolo ancorché di Ferrara, di un chiaro indirizzo concreto, perché non c'è solo rigenerazione, non c'è solo riqualificazione, va sicuramente implementata, siamo d'accordo, non sulla legge regionale della Regione Emilia-Romagna, però sull'indicazione del consumo vero del territorio, della rigenerazione e della qualificazione, ma alquanto va considerato il produttivo e l'economia, perché senza il produttivo e l'economia noi non possiamo nemmeno sostenere le varie azioni del sociale o di tutto quello che è il mantenimento dell'ente pubblico nelle sue varie funzioni. E così vorrei scorrere velocemente i punti per arrivare al concreto della vostra delibera e quindi delle vostre indicazioni che oggi immagino lascerete ai castelfranchesi. Scegliete di restare in fascia 1, è già stato citato, si poteva optare per la fascia 2, avrebbe dato una scontistica del 20%, da notare bene che non andrebbe ad influire assolutamente sul valore di mercato di ciascun immobile, né vecchio né nuovo. Il valore unitario, anche perché ci articoliamo provincia su una via Emilia, che se guardiamo dalla parte di Modena potremmo anche pensare che quella via Emilia sia stata superata da tutti, ma sicuramente non nello sviluppo di Castelfranco Emilia. I valori 1 e U2 è concesso un massimo del 15%, non optate nulla, quindi pertanto non date nessun supporto agli interventi di rinnovo, sono ma quei pochi che vedremo dopo per la rigenerazione urbana, la riqualificazione del tessuto edilizio esistente, ma su tutto il territorio. Dare insediamento della riduzione fino al 50% per le attività sportive, nessuna riduzione. Punti, ecco, qui incentrate molto, direi molto, del poco del vostro abbattimento di indirizzo. E stiamo parlando comunque, brevemente detto, della rigenerazione e riqualificazione dei centri storici. Ci è stato detto sono solo 3 sul capoluogo, 1 su Piemasso. Non credibile, è credibile perché purtroppo sempre voi nel PSC non recepiste le zone degradate allo sbando che oggi abbiamo in parti più ampie del territorio, del capoluogo e delle frazioni. Quindi rinnoviamo l'auspicio, lo chiediamo già oggi, lo lasciamo oggi a questo Consiglio Comunale, che nella redazione del PUG chiaramente si è fatto un censimento esaustivo e preciso e compiuto di tutte le zone degradate del nostro territorio comunale. In questo punto lascio una domanda, se possibile, all'assessore, se non mi si risponde adesso in un altro momento. Io non l'ho capito, vorrei però capire se lo sconto che applicate su tutto il territorio urbanizzato, mi sto riferendo al 35% che è di legge della regione, se è già compreso o meno nella tabella parametrica che fornite. In poche parole, perché noi abbiamo dei dubbi sull'interpretazione di quella tabella e capite che non è volgarmente detto roba da poco. Vorrei capirlo o vorrei avere risposta anche in un secondo momento. La tabella parametrica che ha legata alla proposta di delibera. Nessuna variazione nelle frazioni, capoluogo, frazioni mai, non mi interessa se ci sono delle scontistiche vecchie, eccetera. Sono passate da 20 anni, abbiamo una nuova realtà, un pochino di visione più consona anche per le frazioni. Sicuramente per noi era dovuta. D'accordo sugli oneri di urbanizzazione, le strutture socioassistenziali, speriamo che siano di più per i nostri vecchi, per i nostri anziani, e meno per magari le cooperative di residenza e di integrazione di clandestini, e come l'ERS andate solo non sull'1 ma solo sull'U2, edilizia agevolata non sull'1 ma solo sull'U2. Tettoie, è già stato detto, non prevedete nulla, quindi anche qui produttivo, in quel minimo che si poteva fare non viene fatto. Per ulteriori misure di qualità di edilizia si poteva e si doveva fare dell'efficientamento energetico e di miglioramento sismico che non declinate, non specificate, difatti al punto 1, 4, 8 fino ad un massimo del 30%, parlate tanto di tanti argomenti, ma l'atto pratico nessuna riduzione. Interventi, e qui lasciamo un altro appunto, voi l'andrete ad approvare, immaginiamo, però desideriamo lasciarlo lo stesso, interventi nel territorio urbanizzato per strutture di vendita di rilievo sovracomunale. Non prevedete il CS, il contributo di sostenibilità, all'interno del territorio urbanizzato. Noi avremmo voluto leggere che questo dovrebbe essere demandato al PUG, quindi a una successiva individuazione nel PUG. Mi fermo, Presidente, grazie.
Grazie, consigliere Giratti. A questo punto credo che possiamo sentire la replica dell'assessore Bertoncelli, grazie.
Sì, un po' di materiale. Allora, parto con il discorso del chi ha preso
come dire, le decisioni politiche, se sono stati contattati gli ordini professionali, le categorie economiche, eccetera. No, non sono stati contattati per una semplice ragione, che la comunicazione da parte della Regione Emilia-Romagna è datata l'ultima comunicazione arrivata dalla Regione Emilia-Romagna di recepimento della DAL è del 12 di agosto, con termine ultimo per il recepimento delle stesse 30 di settembre. E quindi oggettivamente non c'era il tempo materiale. Sono state fatte alcune valutazioni, sono state fatte alcune valutazioni politiche anche in coerenza con quello che è stato il mandato che abbiamo recepito dalla nostra cittadinanza rispetto a quelle che sono quelle che sono gli interventi per migliorare l'emergenza abitativa, la riqualificazione urbana, il sostegno alle disabilità, alle fragilità, eccetera. E quindi si è andato avanti con una scelta politica che mi piace dire chiara e coerente. Si poteva avere più coraggio, è vero, si poteva forse anche avere più coraggio, potevamo mettere il 75%, l'80%, eccetera, non è mica detto che non si potesse fare, però considerando qual è lo strumento urbanistico che in questo momento abbiamo in campo, si sarebbe fatto un intervento di riduzione del contributo di costruzione ad personam, e io credo che il contributo ad personam sia da considerare sbagliato in termini, e quindi abbiamo dato una riduzione perché crediamo che ci sia la necessità di andare a fare della riqualificazione nei centri storici che sono definiti come da piano strutturale comunale. Noi ricordo che il nostro territorio ha tre centri storici: Castelfranco, Piemazzo e Manzolino. Su Castelfranco e Piemazzo sono individuate delle aree di riqualificazione urbana, su Manzolino non è individuato niente. Sono 5 in tutto, perché il grosso delle riqualificazioni urbane di centro storico erano state definite dal piano regolatore generale, non mai riviste, e in questo momento non era possibile prevedere una variazione dello strumento urbanistico che andasse verso l'individuazione di nuove aree di riqualificazione urbana. Poco coraggio. Forse anche mi viene da dire perché in questo momento abbiamo una situazione di sostanziale blocco di alcune categorie di intervento su cui noi si potrà in un secondo momento fare alcune valutazioni. Perché è inutile dire si poteva andare a ristrutturare, si poteva andare a migliorare, a ridurre il contributo di costruzione sulle ristrutturazioni, eccetera. Il contributo di costruzione in misura ridotta, della riduzione del contributo di costruzione nel nostro territorio deve essere legato a degli ambiti che sono definiti specificatamente, perché ricordo che la norma parla di riqualificazione urbana, addensamento, e che in questo momento, ad esempio, non sono individuati nel nostro strumento urbanistico. Le stavo andando a cercare, chiedo scusa. Per interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento, sostituzione urbana, per interventi di recupero di uso di immobili dismessi in via di dismissione. Li devi individuare per andare a fare una riduzione, che non puoi dire generalmente l'immobile dismesso. Se non li individui non puoi applicare una riduzione ben definita di quello che è il contributo di costruzione. E in questo momento il nostro strumento urbanistico individua solo due ambiti sul capoluogo e tre ambiti su Piemazzo. Se si vuole fare un intervento di riqualificazione del nostro tessuto del centro storico bisogna andare a individuare quegli ambiti dove puoi fare delle valutazioni diverse. Queste sono valutazioni che possono essere fatte in coerenza con la legge regionale vigente, che è la 24, che individua uno strumento urbanistico nuovo, che è il PUG, che ha come mission
appunto quella di andare a individuare gli ambiti di riqualificazione urbana, quella di andare a individuare gli ambiti di sostituzione e rigenerazione, quelli di sostituzione e addensamento, perché si va sempre di più verso, come giusto che sia, la riqualificazione dell'esistente, il recupero dell'esistente e la riduzione delle aree in nuova costruzione. La nuova costruzione viene particolarmente paralizzata fuori dal territorio urbanizzato, è proprio nella razza della legge. La legge dice: tu vuoi costruire un nuovo ambito, magari con strumento attuativo, in area non urbanizzata, paghi di più. Ricordo che la legge regionale è stata chiamata legge consumo zero del territorio. Gli edifici rurali degradati, adesso provo a fare un attimo un ragionamento. Il modo per andare ad incentivare la riqualificazione degli edifici rurali dismessi, degradati, magari delle porzioni non più abitabili, eccetera, è uno strumento che è molto semplice, quello di andare a inserire su quei volumi delle potenzialità edificatorie che ti consentono di sostenere economicamente la riqualificazione. Ed è quello che è stato fatto negli anni 90 con i piani di coordinamento, si chiamavano. Anni 90 fino alla metà degli anni 2000, sostanzialmente. E a questo punto ci siamo trovati dei borghi rurali con dei volumi importanti che hanno consentito il recupero di quei volumi, però facendo sostanzialmente dei condomini in campagna. E questo credo che vada contro la ratio del cercare di mantenere all'interno del terreno sud urbanizzato tutte quelle che sono le funzioni, perché poi soprattutto quando ti ritrovi, mi viene da dire, 60 appartamenti in via Cerione, a quei 60 appartamenti devi portare i servizi, devi portare tutto quello che è il sistema di sostegno che un'amministrazione pubblica dà a tutto il territorio. Perché poi ci si sente dire: noi siamo cittadini di serie B perché abitiamo in via Cerione, via, la prima via che mi viene in mente. E se a legislazione vigente, con il nostro piano strutturale comunale vigente, se uno vuole riqualificare e ristrutturare il proprio edificio rurale, lo può fare facendo due appartamenti sugli edifici principalmente destinazione abitativa, un appartamento in alcuni particolari quando l'edificio non ha principale destinazione abitativa. A mio modestissimo avviso, è un parametro che consente a chi ha la necessità di andare a intervenire sul proprio edificio principale, il proprio edificio di proprietà, consente di fare degli investimenti, ma disincentiva l'utilizzo speculativo del recupero degli edifici rurali. E io credo che la ratio debba essere questa. Se il Consiglio Comunale vorrà valutare altre opportunità, libero, se ne valuterà all'interno del piano urbanistico generale, non più nel PSC. Riduzioni sull'area della stazione, torniamo al discorso di prima. Il consigliere Piacodio parlava che si poteva fare di più per la riqualificazione di aree che sono soggette a fenomeni di degrado tipo la stazione, tipo altre aree. Torno al discorso di prima, devono essere individuate nel piano urbanistico, perché se non sono individuate nel piano urbanistico non si riesce ad applicare la norma per come è costruita. C'è già una buona riduzione, perché il 35% è una riduzione importante, già definita dalla normativa regionale. Efficientamento e miglioramento sismico. Ricordo a tutti che già le normative attuali in vigenza sono particolarmente stringenti per quello che riguarda la realizzazione di edifici a basso impatto energetico e la realizzazione di edifici a
sismicamente, diciamo, tutelanti, e quindi andare a creare un sistema di riduzione degli oneri di urbanizzazione rispetto a questi due specifici interventi. Sono lungo, cercherò di stringere. Devono essere accompagnati da un regolamento che dobbiamo costruire, perché già adesso è un regolamento ben preciso che vada a individuare qual è quell'intervento che viene particolarmente valorizzato, e non deve essere tutto legato, scusatemi se lo dico, a un'autocertificazione di un tecnico. Ci devono essere sistemi di controllo, perché altrimenti rischiamo di dare dei contributi o delle riduzioni su interventi basati su delle autocertificazioni senza la possibilità di controllo. Lascio altri pezzi al secondo intervento, scusate, grazie.
Grazie assessore Bertoncelli, vi abbiamo lasciato un paio di minuti in più, spero che condividiamo tutti. Possiamo partire per il secondo giro. Chi vuole intervenire?
Tu hai parlato 12 minuti, 10.
Bettinelli, prego. Chiedo scusa, non ho capito. Girotti.
Grazie Presidente. Non ci stupisce la replica dell'assessore Bertoncelli, perché conferma proprio la nostra visione distante dalle politiche che qui adottate. E ci rammarica, lo dico con estrema franchezza, perché anche nei consigli comunali che vi ho citato prima, Sassuolo e Ferrara, immagino ce ne saranno altre, queste sono la mia contezza, c'è stata in pratica un'unanimità, ma c'è stata un'unanimità a Ferrara sicuramente, che ha fatto in tempo a consultare, tra l'altro capoluogo, a consultare tutti in maniera preventiva tutte le associazioni di categoria, come ha fatto in tempo anche Sassuolo, perché lo riteniamo doveroso partecipare, la famosa partecipazione, ricordo il sindaco, nella campagna elettorale attiveremo, valuteremo la consulta economica, ma la consulta economica secondo me non l'avete neanche interpellata, sicuramente noi l'avremmo fatto. Non posso altro che confermare tutte le valutazioni già fatte ed esprimere, lo ripeto con rammarico, perché quantomeno sull'indicazione, sulla quantificazione degli oneri di costruzione sarebbe stato bello aver avuto un documento quantomeno che avesse meritato, se non una condivisione, un'astensione, ma per i motivi detti e anche la distanza rimarcata nella replica dell'assessore, il voto del gruppo consigliere della Lega sarà contrario.
Grazie consigliere Girotti. Abbiamo altre dichiarazioni di voto? Prego Fabri.
Grazie Presidente. Come gruppo di idee in comune ci sentiamo di condividere la norma regionale e anche le scelte politiche che ha espresso prima l'assessore Bertoncelli, quindi voteremo a favore.
Grazie consigliere Fabri.
Grazie Presidente, anche noi condividiamo le scelte, non riteniamo che l'intervento sia stato come è stato espresso da altri consiglieri, e quindi anche il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere Seguoli. Altri? Santunione, prego.
Grazie Presidente. Nel ribadire la nostra posizione, che non condivide per le ragioni che abbiamo detto le scelte tecniche fatte nel recepimento delle indicazioni regionali, si aggiunge anche una ragione politica che ci ha dato l'assessore Bertoncelli nel suo intervento, che credo, permettetemi di dirlo, sia gravissima. Cioè, siamo sempre lì. Noi abbiamo fatto una scelta politica con, in coerenza con quelle che sono le nostre linee di mandato, sentendo una parte dei cittadini. Scusate, però, perdonatemi, cioè noi abbiamo vinto le elezioni e noi abbiamo fatto questa scelta politica. Mi sarei aspettata al terzo, quarto consiglio comunale, con tutte le promesse che abbiamo sentito di cambiamento da parte anche di questa maggioranza, francamente non questo tipo di risposta. Ci saremmo aspettati, francamente, non questo tipo di risposta, che ci ha lasciato decisamente molto basiti. Se si fosse, perché è una scelta che riguarda la pianificazione di un territorio, che coinvolge tutti, e allora, francamente, un passaggio anche diverso si poteva fare, a partire da questo consiglio comunale, essendo anche una scelta importante, significativa. Ci si poteva ragionare un po' di più, ci si poteva ragionare insieme, ci si poteva vedere prima, e diciamoci la verità, se si fosse voluta consultare la cittadinanza, ma per cittadinanza intendo ovviamente i gruppi esponenziali, no? In particolar modo, diciamo, dei soggetti portatori di interesse, usiamo questo termine, rispetto a scelte di questo tipo, tempo c'era. Si poteva trovare dal 12 di agosto al 30 settembre, se ci fosse stata la volontà politica, il tempo si poteva trovare. Noi crediamo che anche dal punto di vista della modalità con cui è stata fatta la scelta dei contenuti, questa delibera abbia politicamente, ovviamente sto parlando politicamente, dei contenuti gravi e assolutamente non condivisibili, perché non è questo il modo, non è una scelta politica, l'abbiamo fatta noi, la facciamo con le nostre linee programmatiche di mandato, voi siete lì, dite quello che volete, ma voi la scelta l'avete già fatta. Francamente ci aspettavamo decisamente un inizio almeno diverso, quindi convintamente un voto contrario.
Grazie consigliere Santunione. Piacquadio, prego.
Grazie presidente. Riprendendo l'esternazione del vice sindaco Bertoncelli in merito che la nostra è una seria anche intenzione di stima nei confronti del vice sindaco, in quanto ammettendo poco coraggio all'interno di alcune voci qui oggi sottoposte al Consiglio Comunale, riteniamo questo come spremo, come incentivo a fare meglio, a trovare unitamente, congiuntamente, magari condividendo il più possibile tali obiettivi, tali linee, soprattutto quando si parla di spazi urbani, di pianificazione urbanistica, che come ben sapete è una parte rilevante nell'ambito della sostenibilità, dell'ambiente, della vita quotidiana di tutti i cittadini. Quindi accettiamo una prima versione di quello che sarà il futuro per quanto riguarda la delibera in oggetto, per far sì che ci siano miglioramenti, adeguamenti che, come ben sappiamo, sono portati soprattutto nel contribuire fortemente, in questo caso si parla di votazioni, di modifiche, di variazioni, per far sì che i cittadini, le imprese, tutti siano sempre più incentivati a trovare le migliori soluzioni ecosostenibili, per far sì che la qualità della vita loro e di tutti i cittadini possa costantemente migliorare. Per quanto riguarda gli ambiti di cui si è parlato prima, effettivamente ci tengo a precisare che laddove le riduzioni ai contributi di costruzione fissate per legge al 35% a nostro avviso è una riduzione alquanto generalizzata, bensì bisognava già da prima individuare ambiti chirurgicamente più precisi dove intervenire e quindi su questo recepimento poter applicare nuove individuazioni, nuovi inserimenti all'interno di ambiti già prefissati. Venendo meno questi, si invita questa giunta, il Consiglio Comunale e tutte le parti tecniche che contribuiscono a questo lavoro a far sì che in futuro ci siano sempre più individuati ambiti, circoscrizioni, quartieri, strade, laddove è essenziale e urgente intervenire per far sì che questa giunta, questa amministrazione possa lavorare nel meglio delle sue funzioni. Grazie.
Grazie consigliere Micucci. Micucci, prego.
Grazie Presidente, solo per la dichiarazione di voto. Non condividendo né l'indirizzo che ha dato la Regione Emilia Romagna, né tantomeno l'orientamento adottato dalla Giunta nel recepire la stessa delibera, perché è poco coraggioso, poco attento alle imprese e poco attento al territorio, il nostro voto sarà contrario.
Grazie consigliere Micucci. A questo punto, se non abbiamo altri interventi, che mi sembra di no, restituisco la parola all'assessore Bertoncelli.
Sì, grazie. Solo per una piccola precisazione. I valori OMI, meri valori consultivi statistici. Ricordo che i valori OMI vengono pubblicati dall'Agenzia del Territorio, non da Dennis Bertoncelli. Quindi saranno meri valori statistici, però sono valori di riferimento e quindi sono valori che non prenderli in, per cui non essere presi in considerazione sarebbe come minimo scellerata, perché almeno quelli sono dei punti di riferimento fissi definiti semestralmente da un'agenzia super partes che non è di destra né di sinistra, è l'Agenzia del Territorio. Mi permetto una battuta, politiche distanti per fortuna. Grazie.
Grazie assessore Bertoncelli. A questo punto passiamo alla votazione della delibera. Si tratta di recepire la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, la numero 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina dei contributi di costruzione previste nel medesimo provvedimento regionale. Chi è favorevole, alzi la mano.
Tredici
favorevoli. Contrari?
No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.
Astenuti? Nessuno? Il Consiglio approva. Sì, dobbiamo votare la mediata esibilità, quindi chi è favorevole? Come prima, chi è contrario? Il Consiglio approva. Essendo stato ritirato il quarto punto dell'ordine del giorno, la costruzione del metanodotto, passiamo direttamente alle domande di attualità. Visto prima Sant'Unione.
Questi hanno una durata di qualità.
Grazie Presidente, una domanda e una domanda barra segnalazione. La domanda riguarda la questione che ci risulta purtroppo si riproponga della mancanza di loculi nel cimitero di Pomazzo, nel senso che l'indicazione che abbiamo è che ad oggi i nuovi loculi siano sostanzialmente esauriti, quindi se non è così, volevamo sapere com'era la situazione. In ogni caso, essendo molto pochi, volevamo un attimo capire quali erano gli interventi che si pensava di mettere in campo. La seconda è una domanda a segnalazione. Ci dice un cittadino che su via dei Mille a Piumazzo, nella zona delle fermate del trasporto pubblico, quindi diciamo di fronte all'ex farmacia per capirci, da un lato della strada non sono state fatte le strisce gialle di fermata dell'autobus, ma sono state fatte bianche, e dall'altra parte non ci sono, per cui molto spesso ci sono giustamente delle auto parcheggiate e quindi c'è un problema rispetto alla fermata dei mezzi pubblici. Quindi lo segnalo, lo lascio agli atti, volevo insomma con l'occasione chiedo anche quando partiranno gli interventi per il rifacimento un po' di segnaletica orizzontale, non solo a Piumazzo ma più in generale su tutto il territorio. Avevo già segnalato alcune situazioni particolarmente pericolose sempre su indicazione dei cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Santonino. Raccogliamo un'altra domanda, magari ancora. Buonora, prego.
Grazie presidente, volevo rivolgere una domanda all'assessore Bertoncelli. Il tema è la gara per assegnazione dei lavori di riqualificazione dell'area sportiva del centro Ferrarini primo stralcio. Sappiamo che dopo la pubblicazione degli esiti la ditta, anzi il raggruppamento temporaneo d'impresa, cioè un insieme di ditte arrivate seconde, hanno proceduto a fare ricorso al TAR impugnando gli esiti della gara, ricorso parzialmente accettato dal TAR che condanna il comune a pagare anche le spese delle procedure di giudizio. Però chiedo all'assessore magari una breve cronologia più precisa di quella che posso avere io. Rispetto a questo esito, due reazioni, due comportamenti. Uno quello della giunta, del sindaco, dell'amministrazione, tenacemente convinti sulla base della professionalità delle figure tecniche inquadrate nella CUC del comune di Castelfranco, che procede ad un appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR. Altra reazione è una reazione di persone che possiamo riferire al gruppo politico della Lega, che con comunicati stampa, che sui social aggredisce in maniera importante, rasentando la diffamazione, il personale, non solo gli amministratori politici, ma il personale che opera, le figure tecniche che operano all'interno della nostra CUC. Io chiedo all'assessore Bertoncelli di dirci chi dei due ha avuto ragione comunicandoci l'esito del Consiglio di Stato.
Grazie consigliere Bonara. L'assessore vuole partire con qualche risposta? Ancora altre domande? Consigliere Micucci, prego.
Una di attualissima. È possibile sapere perché è ritirata la proposta di delibera sul metanodotto? Grazie.
Grazie. Montanari, prego.
Buonasera a tutti, volevo avere qualche ragguaglio ulteriore in merito alla consegna delle chiavi della palestra di Manzolino della No Milani, in quanto ho avuto richieste dal comitato di gestione per dettagli appunto sulla possibilità di usufruire quanto prima dell'impianto, visto la stagione che è andata ad iniziare.
Grazie consigliere Montanari. Altri? Girati, prego.
Grazie presidente, chiedevo se è già arrivata la segnalazione dell'incuria alle scuole Marconi per quello che riguarda
l'erba alta è quello che hanno ritrovato gli studenti anche nei giorni scorsi, se non l'avete fatto oggi, riprendendo l'anno scolastico. Quindi chiedevo se era arrivata questa segnalazione, mi è stato detto che sarebbe stato informato l'assessore, chiedevo, lo facevo presente. Per quanto riguarda poi invece le affermazioni di aggressione, rasentando la diffamazione attribuita alla sottoscritta, le respingo in toto.
Presidente,
o ascolto il consigliere Marrone?
Sto parlando io. Quindi direi che non è il caso di rispondere direttamente a una domanda di attualità in questo tono. Grazie.
Grazie Presidente, la riterremo quindi come risposta in alta sede. Grazie.
Altri? Facciamo rispondere l'assessore intanto. Oh, pardon, Piacco Dio.
Grazie Presidente. Chiedo come si intende intervenire in merito alla 2000, al centro della 2000, laddove manca una totale segnaletica per quello che riguarda i parcheggi, adiacente anche lo sportello del cittadino, non vi sono parcheggi per disabili, non vi sono indicazioni utili, tutti i giorni vediamo un po' la confusione a cui siamo soggetti. Quindi chiedevo come e se, quando questa amministrazione intende intervenire in tal senso, a che punto siamo. E un'altra segnalazione da alcune attività, da alcuni cittadini che mi è pervenuta, in merito alla chiusura, laddove andremo a terminare i lavori nei due versanti, est e ovest, dal centro della via Milo di Castelfranco, se è in programma in questa amministrazione, avete già messo giù i termini, per una chiusura oltre che domenicale, anche settimanale della via Milo. Grazie.
Grazie consigliere Piacquadiano. Ok, andiamo con le risposte dell'assessore al momento, poi le riprendiamo.
Allora, da dove parto? Parto dal metanodotto, dal ritiro della delibera della variazione del piano strutturale per l'individuazione della nuova condotta metano SNAM. È stata ritirata per la semplice ragione del fatto che per una serie di disguidi dovuti soprattutto a tutta una serie di spostamenti anche di ufficio, non era stata inviata ai consiglieri un allegato che era citato nella delibera. Allora, non era, come dire, non sarebbe stato motivo oggettivamente di ritiro formale per inadempienza, però per correttezza nei confronti del Consiglio Comunale abbiamo preferito ritirare la deliberazione avendo tempo fino alla metà di ottobre per il completamento della procedura secondo quella che è la procedura per l'approvazione e l'autorizzazione e la realizzazione del nuovo metanodotto. La consegna delle chiavi della palestra di Manzolino avrà in questi giorni, sostanzialmente nei primi giorni della prossima settimana. Stiamo ricevendo tutte le certificazioni da parte della ditta che ha realizzato i lavori e quindi andiamo a fare un intervento, andiamo a recuperare tutta quella che è la documentazione necessaria e poi facciamo la consegna ufficiale alla scuola e alle società sportive. Per quello che riguarda la scuola Marconi c'era arrivata una segnalazione in primissimi giorni della settimana, a me risulta che gli interventi siano stati tutti fatti di sistemazione di quelle che erano alcune criticità, piccole zone dove lo sfalcio non era perfetto e qualche rifiuto lasciato in giro per terra nei cortili. Questi interventi sono stati fatti in collaborazione col personale ATA interno alla scuola. Per quello che riguarda la segnaletica in generale, sia per quello che riguarda la segnalazione da parte del consigliere Santoniano che per quella che riguarda il consigliere Piacquadio, è stato firmato il contratto d'appalto per
pluriannale per la realizzazione della segnaletica stradale sul nostro territorio. L'impresa che si è aggiudicata l'appalto parte in questi giorni con questo intervento, è un accordo quadro, quindi sostanzialmente è un contratto aperto, diciamo così, fino al raggiungimento naturalmente dei limiti di bilancio che sono stati individuati all'interno della gara d'appalto. E si andranno a sistemare tutta una serie di segnalazioni anche rispetto a quelle che mi citava la consigliera Santonino di Via Mille per il trasporto scolastico, che mi era arrivata anche a me come segnalazione, e andremo anche a individuare tutta una serie di cartellonistiche necessarie per il miglioramento di quello che è il servizio di trasporto scolastico all'interno del nostro territorio. Per quello che riguarda la Via Emilia, era stato anche qui c'è una all'interno dello stesso appalto di manutenzione della segnaletica stradale è compresa tutto quello che riguarda il sistema di segnaletica all'interno del centro storico. Ci sono alcune criticità che sia sono dovute sia ai lavori fatti come primo stralcio che al cantiere che è in essere, che quindi crea disagi ai parcheggi e comunque a tutto quello che è il sistema di gestione del centro storico, della sosta nel centro storico, che stiamo cercando di contenere per quanto possibile all'interno di un cantiere. Cercheremo di sistemeremo sostanzialmente in progress durante i lavori di realizzazione della riqualificazione del corso Martiri. Chiusura settimanale della Via Emilia, in questo momento non è in previsione la chiusura settimanale della Via Emilia, anche per la semplice ragione, quindi dal punto di vista anche viabilistico eccetera, del fatto che occorre rivisitare quello che è il sistema centro storico della nostra viabilità e quindi tutto quello che è il sistema viabilistico del nostro territorio che dovrebbe ricevere tutto quello che è il flusso di auto che transitano per Castelfranco all'interno del nostro territorio, sempre rimanendo ferma l'intenzione di incentivare per quanto possibile tutti quelli che sono gli spostamenti dolci e gli spostamenti con mezzi alternativi all'auto. Cimitero di Pimazzo, è stato presentato il progetto esecutivo per l'ampliamento del cimitero, che in questo momento è in valutazione da parte del Servizio Sismico Unionale dell'Unione del Sorbara. Quindi il programma è quello di prevedere una gara d'appalto le cui risorse sono già a bilancio nel triennale delle opere pubbliche e di fare l'intervento nel più breve tempo possibile per cercare di ridurre al massimo qualsiasi tipo di disagio. Gara di qualificazione Ferrarini. Il Consiglio di Stato con sentenza del 19 agosto 2019 ha dato ragione al Comune di Castelfranco Emilia, ha sostanzialmente rigettato tutte le osservazioni e le posizioni che la RTI aveva avanzato alla gara d'appalto, che erano poi soprattutto relative agli attestati di sistema, della qualificazione del manto in erba sintetica che doveva essere applicato sul campo, e quindi ha rigettato ogni sospensiva, ogni richiesta di rimborso danni e ogni pagamento delle spese legali, e quindi ha dato piena legittimità a tutto quello che è stato il lavoro dei nostri uffici, a cui come sempre va un ringraziamento per la dedizione e il lavoro che fanno quotidianamente in questo comune. Grazie.
Grazie assessore Bertoncelli. Possiamo ancora recuperare qualche domanda se c'è? Non c'è nessuna domanda, quindi il Consiglio Comunale si vede qui. Grazie a tutti. Buonasera.